Ed ora la parola a Dario Fo, che ci racconta in questa inedita intervista un po' delle sue storie musicali, sia nella vita privata che in quella sul palcoscenico, in quella professionale. Buon ascolto. Caro Dario, si sa molto di te, di tutta la tua storia, gli inizi, il teatro, la televisione e quant'altro.
L'unico a non saperlo sono io.
Beh, ci aiutiamo a vicenda, quello che non sei tu magari me lo ricordo io. E però una cosa che mi incuriosisce da molto tempo, il tuo rapporto con la musica.
Dico subito che ho cominciato molto presto, quasi da professionista, nel senso che a 8 anni ero parte proprio fondamentale di un coro ecclesiastico, addirittura dei monaci che avevano sede nella Val Travaglia, a pochi metri dal lago, proprio il Lago Maggiore, dai quali io andavo, ero stato scelto, anzi, una selezione per tutte le parrocchie della zona, e poi ero diventato così un professionista, anche se, sai, il modo di leggere la musica e di studiarla era vago. C'erano anche la concentrazione era diversa nella musica religiosa. Ed era la musica più antica che esistesse in Italia, cioè quella di Sant'Ambrogio, un rito ambrosiano, quindi 50 anni più o meno prima che arrivasse la musica gregoriana, quella di Gregorio. E lì ho imparato proprio quasi naturalmente le metriche, i ripetitivi, gli alleluiatici, a cantare in seconda voce e via dicendo. Poi naturalmente il problema fondamentale lì era la voce. Quando sono arrivato alla pubertà mi è saltata la chiave vocale, non andavo più bene per i cori bianchi che eseguivo, però ho avuto così un input straordinario che poi mi è servito anche da grande, quello che impari da ragazzino non lo dimentichi più.
Senti, forse c'è un inizio nel tuo libro dei Mezzaratta, racconti di ancora molto più piccolo, di forse agli 8 anni, almeno non si capisce bene, quando sei stato a Brissago, che hai avuto
Beh, no, lì è
doppia
5 anni,
esperienza,
5 anni.
e poi immediatamente
Ah,
dopo
non
anche
dice.
quella del
Sì.
jazz a Lugano.
Sì, ma quello però non aveva poco a che vedere col fatto del cantare. E si cantava, io cantavo senza sapere bene che cosa cantassi in verità in quei 5 anni. Scimmiottavo più che altro. No, invece dagli 8 fino ai 10 ero veramente dentro i canoni, come si dice. Poi però è successa una cosa, che durante la guerra c'era una pittrice, con sua sorella, anche lei pittrice, che erano a Porto Valtravaglia, e noi ci vedevamo spesso. Io stavo per arrivare all'Accademia, meglio, al liceo. Cioè, sarei andato al liceo artistico di Brera, però mi dovevo preparare. Non è che fosse una mia maestra, c'era un maestro, un pittore vero, lei era una dilettante, ma si dipingeva spesso insieme. Aveva una bella tecnica di pittura, olio, e qualche cosa ho imparato anche da lei. Però la cosa che ho imparato maggiormente era il fatto che questa ragazza aveva dei rapporti con l'America, non era ancora scoppiata la guerra, aveva là delle sorelle, aveva dei parenti che ogni tanto gli mandavano dei dischi. Ed è stata la prima volta, prima che fossero conosciuti in Italia, che ho conosciuto la musica nera, il blues e via dicendo, il spiritual. E lei mi traduceva anche le parole. E soprattutto mi faceva capire come era costituito. E lei suonava la chitarra e mi faceva veramente vedere i passaggi, gli andamenti. ed è stato il mio primo contatto con la musica moderna. Poi c'era un altro fatto, sempre dalla musica. Quando avevo 5 anni, lo racconto anche, avevo una, io lo chiamavo zia, ma era qualche cosa più di zia, una sorella, insomma, quasi grande, perché aveva 18 anni, ed era la moglie di mio zio, il quale era un aviatore. E lei aveva lasciato, per questo uomo, aveva lasciato lo studio che portava avanti come soprano. Era una soprano leggera veramente eccezionale. Ebbene, lei cantava sempre, cantava opere. E la prima volta che io ho ascoltato Rossini è stato proprio grazie a lei. Cantava così facilmente e con semplicità.
Quindi in casa?
In casa, sì, ma poi ogni tanto faceva esercizi e via dicendo. Alcune arie, alcuni andamenti li ho imparati, e quando sono arrivato all'età di 30 anni mi hanno offerto la prima regia di opera, e indovina chi? Erano proprio le musiche che cantava lei di Rossini, e quindi è stato un ritorno, tutti si meravigliavano che io cantassi pezzi di opera, ma perché forse l'avevo imparata con tale precisione che non potevo sbagliare. Poi c'è stato un periodo, finito la guerra, c'è stato il periodo della nascita qui a Milano di un sacco di gruppi che realizzavano la musica jazz, no? È lì che ho conosciuto Iannacci, ho conosciuto Basso, Valdembrini e tutti i grandi musicisti del jazz e anche le bande cosiddette, e ho cantato con loro, ho cominciato a cantare con loro e avevo proprio una predisposizione, perché mi era, uno dice, ma che cosa c'entra per esempio la musica sacra? E c'entra molto, gli andamenti, i ritmi, i tempi, le evoluzioni, le voci, il rapporto del minore, del maggiore. E poi ho cominciato anche a inventare delle canzoni. Me le scrivevo, musica e anche le parole, soprattutto quando mi trovavo con Iannacci, con tutto il gruppo, quando ho cominciato a fare la Rai e poi anche la televisione.
Quindi parliamo del periodo La Luna e la Lampadina, sì, Tu comprai calzette di seta.
Sì, certo. Allora veramente ogni gruppo inventava canti, e poi c'erano un sacco di giovani che inventavano arie, musiche, e poi la cosa importante è il momento della scoperta della canzone popolare. E quando ho avuto la possibilità di incontrarmi con tutti questi lady, tutti i giovani che facevano ricerca sul canto popolare e che avevano veramente portato alla luce una quantità di opere veramente straordinarie, del 400, del 300, arie, motivi che avevano origini antichissime, del 4 secolo, 3 secolo addirittura, una cosa prima ancora che si accennasse a un andamento musicale, che erano arrivati a noi attraverso la tradizione proprio vocale, proprio il caso di dire.
Poi hai fatto fare un salto di qualità enorme alla musica popolare con Ci ragiono e canto.
Appunto.
Ecco, io volevo citarti una frase che tu hai messo sempre nel libro sui Mezzarata, dove dici: musica che non è solo sequenza di note e ritmi, ma gesto e azione collettiva di un rito. Questo è un ricordo d'infanzia che dice a tua madre, e tu l'hai poi messo in pratica in Ci ragiono e canto.
Sì, ma lì era stata la scoperta, e devo dire, abbiamo scoperto Plekhanov, o Plekhanov me lo chiamano, è un russo del tempo di Lenin, il quale andava intorno a loro con un apparecchio, cioè era un filo d'argento, si chiamavano, c'era una piccola quantità di argento in quel filo, e registrava i canti delle varie zone, dei vari paesi, diciamo stati addirittura, culture della Russia, ed era arrivato a scoprire che quando i contadini soprattutto cantavano avevano bisogno di afferrare un attrezzo di lavoro o di mimare un lavoro. Questo l'avevano scoperto anche Leidy, l'avevano scoperto gli altri ricercatori, e io l'ho dovuto poi riscoprire da me andando a sentire certi canti, certi gruppi, per esempio in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, nel Puglia. Poi ho scoperto in più che non basta un gesto ogni tanto, ma bisogna raccontare, e ci sono delle canzoni che sono delle pantomime in verità. Allora montando, prendendo questi ragazzi e facendo imparare a loro i ritmi, i tempi della gestualità rispetto alla canzone, non soltanto, ma la possibilità di prendere un canto e con un altro, anche di una zona completamente diversa sul piano musicale, per me prendevamo dei canti sardi e li mettevamo insieme a delle lombardi, dei veneti, usando il ritmo di uno in contrappunto con l'andamento musicale di un altro.
I battipali, mi ricordo.
Sì, quello, pure le ninna nanne con i battipali, ecco, il discorso dei canti religiosi con dei canti di danza. E questo ha determinato la nascita di uno spettacolo che poi è stato visionato da altri, perché poi ho incontrato dei gruppi musicali importanti, del napoletano per esempio, diretti da maestri di musica notevoli, e organizzatori musicali, ricercatori, che si sono innescati proprio dentro questo linguaggio e hanno tirato fuori delle cose notevoli. Era un gioco degli scambi, perché io arrivavo a copiare insieme ai miei collaboratori delle forme, a intuirli e via dicendo, le tammurriate per esempio, come le vedevamo ballare, indicare, ecco, vedevamo dietro il gesto di un lavoro, di un andamento, per esempio il remo ha un suo canto, i pescatori cantano in una maniera diversa da quelli che fanno i vasi, per esempio, mentre un altro ritmo che si inserisce nel canto è quello dei fabbricatori di corde, il tiriaggio delle corde cosiddetto, e poi ci sono per esempio la pula, cioè quello di pulire il grano e vi dicendo, che ha dei ritmi che sono quelli della rete sulla quale batte il frutto, e poi il rilancio, il suono. Delle cose incredibili ho scoperto.
Ma anche la stessa ninna nanna, che sembra non avere gestualità in sé, invece ce n'è, questo ritmo ondulatorio.
Certo, non solo, ma è realizzata in termini diversi. Per esempio c'è il ritmo della sedia che batte contro il muro e poi la gamba che cade e dà il colpo, per cui dentro c'è per esempio dormi, dormi che io ti canto, tum, tum. E verrà un sogno di rose argento, di pum, tum, tum, verrà il tempo. Incredibile questo, centinaia di ritmi diversi.
Na, na, ma, ma.
abbiamo realizzato una cosa come 70 commedie sempre con la musica.
Arrivavo lì incontro con Fiorenzo Carpi, per esempio.
Certo. E quindi un arricchimento straordinario del racconto, dell'andamento, del gioco. In fondo erano spettacoli musicali i nostri, con dialoghi, parlate, balli, pantomime. Ci ragione canto è stato veramente il capostipite di un modo di realizzare spettacoli.
Ma tu che già avevi fatto questa grande esperienza, come lavoravi con Fiorenzo Carpi?
Wow, era un rapporto stupendo. Penso che noi abbiamo fatto perfino insieme un Molière alla Comédie Française, e lui ha rifatto, ricostruito e soprattutto reinventato delle musiche straordinarie, alle quali io mi sono legato per trovare delle pantomime, e insieme poi facevamo l'arricchimento della pantomima sul piano musicale, ristrutturando la musica stessa. Quindi quando tu hai un rapporto che è sintronico, veramente riesci a realizzare cose magiche, insomma.
Quindi lavoravate spesso insieme, nel senso...
Tutto, quando si montavano, certe volte le canzoni anche si facevano insieme. Lui dava il mascherone di un andamento, oppure io davo il mascherone di una metrica, e poi insieme si arrivava anche con Iannacci. Con Iannacci c'è stato un rapporto bellissimo, abbiamo fatto centinaia di canzoni insieme. Lui è veramente un fenomeno della musica, straordinario.
Un pezzo stupendo che secondo me è una delle più belle invenzioni musicali di tutta la tua storia. Da dove è cominciato quello?
Allora, quello di Carpi. Ma che aspettate a batterci le mani? Sì, è legato a un canto popolare della Lombardia che lui ha così ristrutturato. Lui aveva una cultura musicale veramente eccezionale, conosceva, mi ricordo che ho fatto uno spettacolo che era Isabella tre caravelle e un cacciaballe, era tutta musica araba e naturalmente della Spagna, e ha tirato fuori delle musiche eccezionali, veramente straordinarie, che ogni tanto io ricordo, mi metto a cantare di nuovo insieme come se fosse sul palcoscenico.
Napoleone primo che in prigione stava all'elba, vi scappò un mattino all'alba per venireci a battere le mani.
Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Sono arrivati il re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata con tal del figlioccio, far fuori tre mariti e una cognata e dar la colpa al fato del fattaccio. Ma che aspettate a batterci le mani, a mettere le bandiere sul balcone? Arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole.
C'è una cosa che mi hai ricordato citando Molière, il tuo Rossini, o meglio un Rossini, il viaggio a Reims, mi ricorda molto, te lo ricordi il Molière della Mnuchin?
Sì, sì.
C'è piazza, c'è popolo, c'è corte, ecco, è un tuo Rossini molto particolare.
Sì, io ero a Parigi quando la Mnuchin montava degli spettacoli, è venuta a vedermi anche e ha adoperato delle chiavi di messa in scena che aveva letto, e io sono andato a vederlo ed era eccezionale la sua preparazione. Era una donna difficile, nel senso che era difficile avere un rapporto di collaborazione con lei, perché così onnivora, mangiava tutto quello che prendeva peso.
Un po' come te.
Ma no, io però sono sì disposto, io ho lavorato con tante persone, lei invece adoperava le persone perché agissero nelle sue, con le sue idee, e naturalmente prendeva idee anche, ma poi le faceva diventare solo sue, insomma. Ad ogni modo un personaggio eccezionale dal punto di vista del senso del teatro e della musica.
Ma tu Rossini lo vedi sempre come un prodotto molto popolare, come regia, come proposizione teatrale?
Rossini è coltissimo. Lui è stato trattato come uno che fa della musica molto popolare, molto semplice, per questo facile da leggere, da ascoltare e da imparare. Invece poi, standoci dentro e parlando con grossi ricercatori, ho scoperto che era a livello internazionale, la sua cultura non era una cultura legata così alla provincia o all'Italia soltanto, ma aveva acquisito dalla musica tedesca, da quella francese quando era in Francia, aveva imparato e dato soprattutto.
Infatti si parla molto di Rossini come un Mozart resuscitato.
Ecco, sì, ho evitato di parlare di Mozart, ma era proprio, cioè, sono certi passaggi che sono proprio mozartiani e certe cose che sono entrate nella musica tedesca sue proprio.
C'è, cos'è che ti piacerebbe ancora fare? Non dico di Rossini, ma anche di Mozart o di altri. C'è una regia a cui veramente vorresti che ci fosse la telefonata?
Guarda, ti si può dire che tutto quello che è legato alla musica popolare di Rossini io la vorrei fare. Ci sono almeno 10 opere che mi piacerebbe fare, qualcuna anche di Mozart, ma però Rossini è quello che sempre più mi prende e mi coinvolge.
Ma un flauto magico?
Ma lo farò anche, chissà se mi danno il tempo.
Un'ultima cosa, Dario, il mistero buffo, là dove veramente la parola diventa musica, diventa suono, si trasforma, diventa ritmo, ecco, questo è l'ultimo momento teatrale della tua grande maturità, l'intuizione da dove ti veniva esattamente?
Ma devo dire una cosa, io ho avuto l'occasione di sentire Franca che recitare parecchie volte i monologhi, no? E a un certo punto mi sono reso conto che io avevo scritto un monologo suo della donna sola che parla con un'altra alla finestra, che è questa donna che sta dall'altra parte nel palazzo di fronte, racconta che cosa succede nella sua casa, no? E viene fuori una storia tragica e grottesca insieme. E mi rendevo conto che quando lei recitava era come se dietro ci fossero dei ritmi definiti, no? Poi cioè sentivi proprio le armonie e i ritmi definiti che si riprendevano con tutte le varianti, con tutti gli sviluppi. E lei è proprio figlia d'arte, proprio questo senso della musicalità del racconto viene da secoli di DNA, mentre uno. E nella stessa maniera mi sono reso conto, andando avanti con il tempo, che anch'io tendevo a sentirmi un ritmo e musica sotto, con contrattempi, con giochi di fermo, d'arresto, con sollecitazioni, con allargamenti, con armonie strette, allargate, con cambio di tonalità. Un maestro molto grosso anche, che mi aveva ascoltato un giorno recitare, ha detto: guarda, ho preso nota, tu è come se tu avessi sotto un'orchestra. E aveva fatto i segni di tutti i passaggi, cioè aveva ascoltato la mia voce non solo per le parole, ma per quello che di armonico c'era dentro nel mio recitare. e me l'ha regalato, poi è andato perduto. È andato... Va bene.
Ultimissima cosa, che cosa ascolti, cosa ti piace della musica di oggi? Perché sai, alle volte c'è forse troppa offerta, devo dire.
Sì, ce n'è tanta. Ogni tanto mi capitano delle canzoni che poi cerco di ritrovare, le ritrovo un'altra volta ma non riesco a beccarle, mi piacerebbe poterle registrare. Io per esempio quando lavoro non posso avere la musica di fondo, perché mi porta via, mi distrae. Se ascolto una musica, l'ascolto da sola, ho bisogno di acquisirla tutta intera. E ne sento moltissime cose, ma indipendentemente, insomma, mi piace che sì, Beethoven, i carissimi, mi piace sentire il jazz, il rock, che non sia proprio spantanato, che non sia l'urlo per l'urlo, il casino per il casino. Ecco, diciamo la verità, non mi piace la musica casino. Va bene.
Però hai dichiarato che ti piace il rap, forse sì, ti fa tornare indietro al mistero buffo.
Sì, infatti a me è abbastanza facile, vado a soggetto moltissime volte, ma cosa mi importa se tu sei e che non tu lo dici, ma però che sono sei fatto, sei pretente, sei torero, ma quando sempre tu sembra papa, sì, senz'altro, tanto, no, non sarà che io vengo sul posto vero, se sempre tu sei sincero lo puoi essere, le balle ricche conti, ma non fai che tu sei ronti, vedi che parli ancora, dici una bugia che non sa che non feria, che sarebbe competente, e vado, posso andare avanti delle ore.
Adesso mi hai messo in crisi, devo mettere sotto una base.
Infatti il vero furbo è sempre l'uomo onesto, non l'opportunista, è l'uomo che a tutti i costi sta sempre sotto alla parte.